Il nostro nome è diventato sinonimo di meteore della musica e oggi, a 20 anni dal nostro trionfo a Sanremo, siamo stanchi di questa fama. Dopo la vittoria il mondo della musica italiana iniziò a chiuderci le porte. 3 anni dopo Sanremo avevo bisogno di soldi e trovai lavoro come cameriere. Per nostra fortuna nel 1997 partecipammo all'Eurofestival. Arrivammo quarti, riuscimmo a farci conoscere in Europa e questo ci garantisce ancora serate all'estero. Porte chiuse nelle grandi radio, porte chiuse nelle case discografiche, porte chiuse ovunque. Se pubblichiamo un singolo o un album, non abbiamo spazi per fare promozione, se non nelle radio locali. Eppure alcune canzoni che in Italia il pubblico non ha potuto ascoltare, poi sono andate bene all'estero. Una è andata forte in Iraq, un'altra è stata programmata in Repubblica Ceca e in molte radio francesi. In America eravamo nella playlist dell'American Airlines e su Billboard USA tra gli album più interessanti dell'anno. In Italia, nulla. Io sono Marco M.M. Mennillo e oggi vi racconto la storia di Fiumi di parole dei Jalis. Benvenuti all'episodio numero 23, il primo della terza stagione di Mi Minore. Bentornati a Mi Minore, bentornati al Mi Minore Classico che torna per il primo episodio della terza stagione. Era tanto che volevo farlo, questa puntata addirittura era prevista nella prima stagione di Mi Minore, ma non sono mai riuscito a chiuderla. Addirittura una volta ho scritto il testo e l'ho perso. Una intricatissima spy story, un intrigo internazionale tra televisioni di Stato e case discografiche. Sembra assurdo, ma è così. Amadeus ha annunciato che anche quest'anno i cantanti di Sanremo Giovani entrano a far parte di diritto dei big. È un meccanismo che ogni tanto si ripresenta, a volte dà ottimi frutti, vedi Mahmood, ma che nel 1997 ha causato non pochi problemi alla band che è passata nei big e poi ha vinto il festival, andando anche allo Eurovision Song Contest e poi la storia che sto per raccontarvi. Se siete proprio a digiuno dell'argomento, vi faccio un veloce ripassino. Nel 1955, ispirato dall'italianissimo Festival di Sanremo, a Marcel Besançon, su suggerimento dell'italiano Sergio Pugliese, viene in mente di organizzare una gara tra tutti i paesi dell'Unione Europea di radiodiffusione. Ogni paese partecipa con una sua canzone, per poi avere un solo vincitore di questo festival europeo. Il 24 maggio 1956, a Lugano, va in scena la prima serata dello Eurovision Song Contest. E da questo momento l'ascesa sarà inarrestabile, fino a diventare un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica ed essere l'evento televisivo non sportivo più seguito del mondo, arrivando adesso a una media di ascolto di circa 180 milioni di telespettatori. Anche fuori dall'Europa l'attenzione è altissima verso lo show, tanto che l'Australia verrà invitata a partecipare come paese ospite e negli ultimi anni, come Interval Act, si sono esibiti due come, Madonna e Justin Timberlake, due tipini così. Quest'anno anche gli Stati Uniti, dopo il grande successo di ascolti e le richieste dei fan, hanno avuto la loro versione chiamata American Song Contest, con una canzone a rappresentare ogni stato e un solo vincitore, e non è andata benissimo dal punto di vista degli ascolti. A decretare il successo dello Eurovision saranno anche artisti e canzoni immortali come Celine Dion, Julio Iglesias, Domenico Modugno, Yabba, e vi rimando alla puntata su Volare per approfondire, ma anche i Måneskin, Paolo Meneguzzi, no, lì scherzo, fino ovviamente, come vi ho detto, ai Måneskin del 2021, terzi vincitori per l'Italia dopo Queen, Giola Cinquetti nel 1966 e Non ho l'età, mentre nel 1990 sarà Toto Cutugno a vincere il festival con la Tremendina insieme 1992. Ma tra le canzoni più amate della storia dello Eurovision c'è senza dubbio Volare, seconda soltanto a Waterloo dei Abba, ve l'ho già raccontato appunto nella puntata su Volare. La prassi prevede che il paese vincitore organizzi il contest l'anno successivo. E ovviamente noi non potevamo che farci riconoscere. Perché voi, fortunelli, avete visto lo Eurovision del 2022 a Torino, condotto da Ale Cattelan, Laura Pausini e Mika, dopo che avevano vinto i Måneskin. Ma le altre volte diciamo che non sempre è stato un successo. Nel 1966 va benissimo con lo Eurovision in onda dall'auditorium della RAI di Napoli, mentre quello del 1991 è storicamente un disastro. Un logo anacronistico scritto in italiano, l'annuncio di volerlo fare nel minuscolo teatro Ariston di Sanremo, ma il signor Eurovision chiama la RAI e dice: "Listen ciccio, in that small theater al limite we make the gathering, please find a bigger venue", e che cazzo. Quindi la serata viene spostata all'ultimo a Cinecittà, nel comunque non grandissimo Studio 5, con una scenografia agghiacciante che vorrebbe essere un omaggio al cinema italiano, ma in realtà sono scenografie raccattate qua e là per Cinecittà, e la conduzione dei due vincitori italiani, Cinquetti e Cotugno, col poro Toto che se la cava veramente male, l'annuncio dei voti al telefono che dura un'eternità, l'intero show condotto inspiegabilmente in italiano, i cantanti in gara poracci costretti ad omaggiare ognuno una canzone italiana... Non si sa bene il perché, ma vi consiglio di guardarvi tutta la serata appena avete un paio d'ore di tempo che trovate su Rai Play. Insomma, da quel momento in poi l'Italia, o meglio la Rai, spererà sempre di non partecipare più, non vincere, mai, finché non siamo andati fuori di testa ma diversi da loro. La storia dell'Italia allo Eurovision Song Contest è molto controversa. Ha partecipato a 48 edizioni al 2022, ma è anche tra i paesi che hanno abbandonato la gara per più tempo, qualche anno sparso tra gli anni 80 e 90 e ininterrottamente dal 1998 al 2011. Ma perché la RAI abbandona il contest nel 1998? Siamo nel 1997, anno della discordia e del trionfo di quello che è un banger assoluto, cioè Fiumi di parole. A portarla a successo sono i Jalis. Fabio Ricci e Alessandra Drosian si conoscono ad inizio anni 90, lui suona nei Vox Populi, mentre lei macina vittorie nei concorsi musicali in Veneto, fino a partecipare al programma Gran Premio di Pippo Baudo. Si incontrano e prima iniziano a collaborare, poi il progetto musicale diventa anche un progetto di vita condivisa. Così dopo anni di gavetta arrivano a Sanremo Giovani 1995 con Vivo e arrivando sul podio finiscono dritti nelle nuove proposte di Sanremo 1996 con Liberami, non memorabile se non per gli splendidi space bun tipo Principessa Leila di Alessandra. La fortuna vuole che nel regolamento del Pippo Baudismo in pieni anni 90 ci sia questa regola inventata da Pippo per creare una sorta di cantera della musica italiana che resta inspiegabilmente anche nel 1997, la prima edizione che dopo 5 anni non verrà condotta da Baudo. Seguitemi che è complicato. Secondo questo meccanismo, i cantanti delle nuove proposte dell'anno prima si giocano alcuni posti nella categoria Big dell'anno dopo, oltre alla vincitrice di categoria Siria. Mi spiego meglio. Durante la prima serata del Festival di Sanremo 1997, le nuove proposte del 1996 si esibiscono e quattro di queste accedono ai Big. La scelta ricade su Silvia Salemi, Marina Rei, gli Oro e i Jalis, mentre viene incredibilmente eliminata una certa Carmen Consoli con Confusa e Felice. Quindi i Jalis sono nei Big di Sanremo 1997, in gara contro Anna Oxa, Albano, Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Di Rotta su Cuba, Neck con Laura Non C'è, Patti Pravo con E dimmi che non vuoi morire di Rossi Curreri. Vabbè. La canzone in gara è Fiumi di parole, un brano che si muove su armonie orientali tendenti al New Age, mentre la loro presenza scenica ricorda molto gli Eurythmics alla lontana e i Roxette molto da vicino per alcuni, forse troppo. Mi minore, Do, Sol, Re. È un giro d'accordi molto semplice ma potente, su cui si staglia la storia di un amore ormai al capolinea, sommerso di, appunto, parole. È quel periodo della musica italiana in cui ogni tanto si infilano delle parole per apparire forzatamente contemporanei, e quindi questo linguaggio da talk show cosa c'entra con noi? È la metafora, appunto, di un rapporto in cui si parla troppo, ma ci si dice nulla, anche perché la mia testa chiude l'audio. Lascio il resto dell'analisi del brano al maestro assoluto della storia del Festival di Sanremo, Eddie Anselmi. Lui è logorroico, sei un fiume di parole dove anneghi anche me. I versi cercano di descrivere l'intensità dello scontro, ma nella modernità delle metafore si perde il tono poetico della canzone. Lui adotta il registro aggressivo dei dibattiti televisivi, lei cerca di chiudere l'audio. Lui grida frasi irrispettose in dialetto, lei medita di lasciarlo, come in un film. Non una pellicola qualsiasi, bensì il classico film dove lei farà la pazzia, mentre quello che vorrebbe da lui sarebbe un silenzio più complice. Tutti questi versi con il dittongo finale portano a casa il risultato, perché tutti questi noi, poi, lui risultano cantabilissimi, mentre le strofe risultano più secche, quasi sempre chiuse da parole tronche, te, me, so, così, eccetera, dando il senso anche foneticamente della durezza dello scontro. Eppure, in origine, la canzone parlava di tutt'altro, quando è nata sul balcone di un appartamento in via Calimno a Roma. sotto una pianta di mandarini, parole loro, almeno l'idea del testo, perché la musica è nata nello studio di Fabio, nella stessa casa, con un inglese approssimativo tanto per fermare la melodia. Come dice Fabio in un'intervista, Fiumi di parole era dedicata ai discografici, quelli che quotidianamente contattavamo per far sentire i nostri brani e che puntualmente si perdevano in chiacchiere per giustificare un non mi interessa. Poi, grazie a Carmen Di Domenico, è diventata una comunicazione di coppia dove si parla tanto senza arrivare alle conclusioni, quando un silenzio più complice potrebbe aiutare. Ma il titolo ideato da Alessandra era ormai una potenza. Hai capito? Alla fine, Carmen Di Domenico, coautrice del brano, ha trasformato in canzone d'amore una sagace inventiva contro il sistema discografico degli anni 90. Bomba! La canzone si fa ascoltare, va in radio, anche perché l'arrangiamento è molto contemporaneo, molto 1997, cioè nei canoni di un Sanremo degli anni 90, considerato che siamo nel 97, la canzone è molto 1988. Però è Sanremo. Ma su questa cosa ci torniamo dopo. Alessandra canta con piglio quasi lirico e molti ghirigori. Fabio guarda in camera, suona la chitarra e fa i cori. La regia gioca a inquadrarli un po' alla 883, Max Pezzali in primo piano e Mauro Repetto dietro. Ecco, viene inquadrata lei in primo piano enorme sullo schermo, che buca lo schermo e guarda dritto negli occhi il telespettatore. E lui piccino e sfocato alle sue spalle e bucano il video, non mancano una camera. In effetti uno dei problemi di Sanremo 1997 è proprio lo stradominio televisivo, più che musicale. Tre conduttori molto screen-oriented come Buongiorno, re della TV italiana, Piero Chiambretti e Valeria Marini, di quella edizione Massimo Ranieri dirà: la protagonista è la televisione. Con questo contorno sempre più ingombrante, cosa sarà Sanremo dei prossimi anni? La prima serata i Jalis passano il turno e vanno nei big. Fabio, soltanto il lunedì, il giorno prima del festival, è stato al comune di Sanremo, servizio affissioni manifesti, per chiedere di affiggere 30 manifesti, 30 plance con le loro facce insieme a tutti gli altri manifesti degli artisti esposti sul lungomare, con 130.000 lire. Poi l'esplosione. Quando entrano nei big gli viene chiesto anche di firmare in una notte per la distribuzione con Sony, un classico discografico sanremese, seguire le quotazioni mentre il festival è in itinere. Viene detto il podio sera dopo sera e mercoledì il primo posto è dei Jalis. Possibile? Pare di sì. Terza serata. Al primo posto c'è di nuovo una nuova proposta appena passata nei big, ovvero Silvia Salemi. Intanto le radio li programmano, timidamente i giornalisti iniziano a cavalcare questa sfida Davide contro Golia e li intervistano. Al sabato i Jalis vinceranno il Festival di Sanremo contro tutto e tutti, con 15.325 voti, contro i 14.911 di Anna Oxa con Storie e i 14.753 di Siria con Sei Tu. Il resto della classifica non viene dichiarato, perché i 20 big non vogliono rendere nota la propria posizione e quindi verrà dichiarata settimane dopo. Già dalla conferenza stampa inizia la contestazione. Ai giornalisti è chiaro che la canzone faccia piuttosto schifo e Carmen Di Domenico, coautrice e produttrice, è anche la compagna di Sergio Bardotti, leggenda della musica italiana, ma anche autore di questo festival. Di Domenico è la prima donna, lo dico dalla Bibbia di Anselmi, a firmare la canzone vincitrice senza interpretarla. Qualcuno preferisce sottolineare che sia la compagna di Bardotti, che però non voleva assolutamente che Di Domenico facesse la produttrice, perché voleva evitare un conflitto di interessi familiare. E invece i Jalis hanno pure vinto Sanremo. Spinti dal pubblico, ma nonostante la vittoria, appunto, scelta dal pubblico, i Jalis vendono, ma non tantissimo. Sì, 50.000 copie certificate, ma il brano era già nella compilation di Sanremo, quindi chi voleva la canzone la trovava là. E rimane un evergreen, una frase di uso comune, ma poco premiata dalle classifiche. Nella classifica di fine anno dei 100 singoli più venduti del 1997 ci sono Neck, 15°, Patti Pravo, 86°, e alla 64 c'è Carmen Consoli, che manco ha superato la prima serata, con Confuse e Felici. Fiumi di parole è soltanto al... fuori classifica. Negli album, invece, il cerchio magico del mondo non compare. Compaiono soltanto nella compilation di Sanremo, 29esima in classifica. Nel 1997, il Festival di Sanremo ci regalerà Paola e Chiara, vincitrici nei giovani, Nicola Fabi e Alex Baroni. Un Mickey Mix che poi scopriremo essere Caparezza, ma sono soltanto coincidenze, perché diversamente dagli anni precedenti, è per la prima volta un festival veramente scollato dalla discografia, e lo sarà ancora per molti anni. Per rendere l'idea del tenore delle critiche a questa edizione del Festival di Sanremo, ho scelto un articolo di Gino Castaldo da Repubblica del 23 febbraio 1997, il giorno dopo la finale. Il risultato è proprio quello che si temeva. L'exploit dei Jalis, entrati quasi per caso tra i big, seguiti a ruota dalle urla sconsiderate di Anna Oxa e dalla delicata quasi ventenne Siria, in fin dei conti quella che intenerisce di più. Ci sono anche oscure simmetrie, sia tra i big che tra i giovani ha vinto una coppia, così come nel 1994 vinsero due non vedenti nelle rispettive categorie. Tutti sono sotto contratto con la Sony e la ragione di queste ricorrenze si perde nel più solito mistero dell'universo demoscopico. Alla fine rimane la sensazione che parlare di musica al festival sia sempre più difficile, anzi, diciamolo pure, ridicolo. Delle canzoni non gliene frega più niente a nessuno, tantomeno a quelli della Rai. Musicalmente sembra di essere al ballo dei debuttanti, tanto è che mai come quest'anno tra le due sezioni del festival non c'è differenza. Tra nuovi e big corre lo spazio di un niente, e anzi la presenza di Albano e Cutugno sembra un incidente di percorso. Tra i giovani delle cosiddette giurie hanno premiato la coppia delle bambine buone Paola e Chiara, esempio tardo scolastico di musica per Boy Scout. C'è voluto il premio della critica per dare a Niccolò Fabi quel che si meritava, e quello della supergiuria per un giusto riconoscimento al portentoso talento vocale di Alex Baroni. Se aggiungiamo le canzoni di Patti Pravo, Carmen Consoli, Marina Rei e Pittura Fresca, abbiamo praticamente chiuso il discorso del festival. 6 canzoni su 41, ovvero una media mortificante. Tanto vale organizzare l'ora del dilettante, con tanti giovani allo sbaraglio, e poi magari invitare qualche italiano di prestigio come ospite per non umiliare del tutto l'immagine della nostra musica in Italia e all'estero. La toccata piano, Gino. L'estero, appunto. Perché quella canzone dei Jalis che ha vinto il Festival di Sanremo sarà la canzone italiana dello Eurovision Song Contest 1997. Alt però, prima abbiamo un problema da risolvere. Vi ho detto che il giro armonico di Fiumi di Parole è Mi minore, Do, Sol, Re, che la loro presenza sul palco ricorda i Roxette, e che gli arrangiamenti sanremesi degli anni 90 sono quelli di 10 anni prima, quindi l'arrangiamento del 97 suona come il 1988. Per la prima volta l'internet, praticamente neonato in Italia, si fa sentire e trova qualche vaga ricorrenza tra Fiumi di Parole e Listen to Your Heart. Già dopo la prima esibizione sui siti di Rai International e Rock Online, presumo un forum del Pleistocene pieno di Riccardoni, sono arrivati i primi sospetti. Il primo sasso lo lancia alle 8.51 di domenica Sergio da Genova. Sotto il titolo Jalis Furbacchioni, cerco esperto delle canzoni dei Roxette, spiega i suoi sospetti. Si fanno vivi in parecchi con altri messaggi finché alle 9.12 Andrea da Genova crede di aver scoperto che si tratti del brano The Look. Ma perché i segugi di internet arrivino a una conclusione certa, bisogna attendere le 14.27, quando Federico digita «È ufficiale, i Jalis hanno copiato i Roxette, hanno copiato malamente la loro canzone da Listen to Your Heart». Domenica sera Target su Canale 5 ha riproposto in sequenza i due brani e sembrano esserci parecchie analogie strutturali e di battuta. In corrispondenza del ritornello Fiumi di Parole, la coincidenza della musica è sorprendente. Sorprendente adesso, c'è qualche analogia più stilistica che altro. Loro stessi dichiarano di ascoltare i Roxette, ma le 8 battute per definire un plagio, 8 battute di melodia uguale, non ci sono. E anche se ci fossero, per assurdo, alla fine il festival è vinto, non si può escludere un brano da Sanremo se non dopo le poche prime ore dalla prima performance. E i Roxette non hanno detto nulla. I Jalis, che sono anche editori della propria canzone anche dopo lo Eurovision, non hanno mai ricevuto e non riceveranno mai alcuna accusa formale. Quindi non c'è proprio niente contro cui protestare. E si va in Europa, anzi si torna in Europa, perché l'Italia manca da 3 anni. Il pubblico italiano ha fatto vincere i Jalis in patria, ma quello europeo è ben più caloroso. Anche un po' troppo, perché i bookmaker, come dire, li danno per favoriti. Alessandra vuole chiudersi in albergo. Sarà anche quella vaga somiglianza con i Roxette a spingerli, quest'aria orientaleggiante, il vaghissimo stampo esotico, i vocalizzi di Alessandra che però fanno molto bel canto, quel bel canto che ci rappresenta da sempre in Europa e che gli europei cercano proprio dagli artisti italiani, soprattutto allo Eurovision. Le parole semplici da ripetere, di nuovo i dittonghi, anche per i non italofoni. In Europa Fiumi di Parole piace tanto, e quando vanno a Dublino il 3 maggio, beh, c'è poco da fare, l'Italia gioca per vincere e portarsi a casa il terzo Eurovision. Le delegazioni degli altri paesi canticchiano la canzone nella propria lingua e si rivolgono a Fabio e Alessandra con riverenza. Ma ricordatevi che per i grandi, I Jalis manco dovevano vincerlo Sanremo e soprattutto la Rai è stata ancora scottata dal disastro del 91. La partecipazione è stata praticamente estorta alla Rai dalla manager Carmen Di Domenico. Il conduttore dell'emissione italiana dello Eurovision 1997 è Ettore Andenna, icona della TV di Stato degli anni 90 perché conduttore italiano anche di un'altra trasmissione eurovisiva, ovvero Giochi senza frontiere.
Preparatevi, nonostante l'ora, tocca a noi. Questi ragazzi che hanno vinto Sanremo, diciamo abbastanza contro i pronostici, e sono dati fra i primi tre, addirittura fra i primi due. Un bookmakers li dà 7 a 2, 2 sterline se ne vincono 7, un bookmakers li dà 4 a 1, una sterlina se ne vincono 4. E io non mi vergogno a dire, mai scommesso in vita mia, 10 sterline le ho messe con questo Paddy Power che li dà 4 a 1, chissà che non porti buono. Veramente c'è fermento anche da parte degli irlandesi, che sono dei grandi conoscitori musicali, quantomeno di musica popolare. Tutti ci fanno i complimenti perché trovano la canzone molto bella.
Ricordo che, trascinato dall'entusiasmo delle varie quotazioni degli scommettitori inglesi, scommisi 20 sterline sui nostri. Un'ora prima dell'inizio della manifestazione, verso le 19, provando i collegamenti internazionali con Roma, chiesi di parlare con il capostruttura e gli dissi: «Mario, qui i bookmakers ci danno vincenti, o nella peggiore delle ipotesi, secondi». Ripenso con un sorriso al gelo dall'altra parte e alla richiesta di conferma se stessi scherzando o meno. E quando confermai che perfino io avevo scommesso, il collegamento venne velocemente interrotto e mai più ripreso fino alla mezzanotte, quando mi dissero che la trasmissione stava venendo bene, che avevo buttato 20 sterline, che anche i bookmakers possono sbagliare e bla bla bla. Mi è sempre rimasto il dubbio, se standomene zitto e non facendomi trascinare dall'italico entusiasmo, non avrei fatto un favorone ai Jalis. Alla fine, Fiumi di parole finirà quarta in classifica. 114 punti totali, i 10 points 12 punti, solo dal Portogallo, 10 dalla Slovenia, Svizzera e Croazia, eppure non sono i paesi dove la canzone sta andando meglio. Pare, e sottolineo pare, con tutti i condizionali del caso, che la Rai e il capostruttura Mario Maffucci, sì, il padre di Matteo degli Zero Assoluto, avrebbero fatto pressione sulle TV di Stato amiche per, in sintesi, non far vincere i Jalis, perché non hanno sbatta di organizzare lo Eurovision dell'anno dopo. Ma guardiamo i voti disponibili ancora oggi sul sito di Eurovision. L'Italia dà 12 punti all'Estonia, che non vota l'Italia. 10 punti all'Irlanda, che ospita l'evento e sembra adorare il brano, ma che gli dà un punto solo. 8 punti al Regno Unito, stesso discorso, ci danno solo 3 punti. 7 alla Turchia, che ce ne dà solo 5. 6 punti a Malta, che non ci dà punti, nonostante siano mezzi italiani come lingua, quindi avrebbero potuto tranquillamente ipervotarci. 5 punti alla Germania, stesso discorso, solo 4 punti. 4 punti a Cipro, che ricambia con 6. Spagna, Svizzera e Polonia, è scontato che ci diano 12 punti, eppure in cambio di 3, 2 e 1 punto, ci danno 8, 10 e 8 punti. Coincidenze? Audace tentativo di cambiare le sorti e salvare anche le casse della Rai con un utile giochino di scambio voti e favori? A vincere sono Katrina and Waves e vanno da loro dicendogli: sì, noi abbiamo vinto, ma la vostra canzone era la più bella. E poteva andare ancora peggio, perché se fosse dipeso solo dalle TV di Stato senza il televoto combinato, avremmo ricevuto ancora meno punti. I punti che abbiamo ricevuto sono per lo più grazie al televoto. Ettore Andenna è stato già in passato allo Eurovision, la precedente edizione a cui l'Italia ha partecipato nel 1993, di cui la nostra entry di quell'anno, Enrico Ruggeri, non ha un bellissimo ricordo. Nel libro La Vie en Rouge scrive: Chandra Benpourad, la producer Rai che mi accompagnava. No, non è vero, la leggo la voce mia. Chandra Benpourad, la producer Rai che mi accompagnava, mi disse: Enrico, la cosa peggiore che tu mi possa fare qui è vincere. A lei sarebbe toccato in quel caso organizzare ed ospitare l'edizione successiva. Le era già capitato con la vittoria di Cutugno e lo ricordava come un incubo. Non vinsi e salvai la Benpourad da un anno da Tregenda. Tregenda vuol dire convegno notturno di diavoli, spiriti dannati o streghe, durante il quale si effettuano, secondo le leggende popolari di origine nordica, danze allucinanti e malefizi, figurato per tempesta che si scatena con grande violenza e lampi terrificanti. Grazie Enrico Ruggeri che mi dai opportunità di fare divulgazione. Interrogato su quello Eurovision del 1993, Ettore Andenna dice: non si possono definire con certezza queste voci che diventano delle leggende metropolitan televisive. Di certo c'è sempre stata una sorta di terrore da parte di televisioni di alto rango di vincere l'Eurofestival, perché questo avrebbe comportato il doverlo organizzare l'anno successivo e non c'era volontà di investire una discreta quantità di quattrini con la paura di un audience non all'altezza. Sono cose che sanno tutti, ma guai a dirle, non ho mai capito perché. tutti questi altarini, in questo caso verrà tutto scoperchiato e reso pubblico dal giornalista Gigi Vesigna in un suo libro del 2010, Vox Populi, e successivamente anche da Striscia la Notizia. Dopo lo Eurovision i giallisti iniziano un giro di concerti in giro per il mondo, tra cui Stati Uniti, Canada, Russia, Cile, e partecipano all'importantissimo festival di Viña del Mar, che è un po' un Sanremo del Latin America. Leggo sull'internet che il cerchio magico nel mondo viene scelto nella playlist degli aerei United Airlines e che viene scelto da Fred Bronson, esperto di Eurovision per Billboard, come uno dei dischi più importanti e interessanti del 1997. Nel 98 i giallisti propongono al Festival di Sanremo Le cime del Tibet, scritta da Maurizio Fabrizio e Guido Morra, ma vengono scartati. Il Festival di Sanremo è ancora qualcosa di molto strano. Nel 98 si ripete la formula dell'esordiente che vince con la vittoria di Annalisa Minetti e Senza te o con te. Nel 99 e nel 2000 la direzione artistica però verrà affidata a Fabio Fazio, che punta alla qualità, o almeno ci prova. Agostino Sacca, direttore di Rai 1, nel 2000 è soddisfatto del percorso fatto dal Festival. Abbiamo traghettato il festival dalla mediocrità dei Jalis alla qualità degli Avion Travel e non ci saranno restaurazioni. Insomma, sono tutti pesci in faccia a questi poveri Jalis rinnegati da Mamma Rai. Tornati dall'Eurofestival fummo cancellati. Dovevamo fare il Festival Bar, tornare a Sanremo con un brano di Morra e Maurizio Fabrizio. Niente, ci hanno messo contro tutti. Hanno cominciato a dire ad altri cantanti farete la fine dei Jalis. Per anni abbiamo presentato pezzi anche musicati da Bacalov con parole della Montalcini. Abbiamo capito che non è il pezzo, ma è noi che non vogliono. Dopo aver intravisto la sola Alessandra con il nome Jalis partecipare su Rete 4 stavolta al Festival di Napoli in duetto con Ciro Rigione, tutto vero, la canzone si chiama Un giorno a Napoli, è proprio su Mamma Rai che rivedremo 17 anni dopo la vittoria di Sanremo Alessandra Drusian.
Ti era mai capitato di vederla in TV senza di te di fianco?
No.
Come ti chiami?
Mi chiamo Alessandra e insieme a mio marito formiamo un duo che si chiamano i Jalis. E...
Oh mamma mia, come mi sento che non mi sono girata.
No, stai tranquilla Raffaella, va bene così.
Però mi rimane nelle orecchie Laura.
So che tu sei innamorata di Laura.
Ti chiedo scusa veramente col cuore. Ti faccio i migliori auguri, mannaggia.
Guarda, assolutamente.
Ciao zia, tocca a me. Sei bravissima, però la canzone, l'interpretazione, l'attitudine, l'atteggiamento non fanno per me.
Io non mi sono girata perché ti ho sentito tantissimo, molto emozionata, emozionatissima, e adesso capisco il perché.
Ti voglio vedere qua.
Sì, io ci sono stata là. Avendo vinto Sanremo, rimettersi in gioco così, c'è da essere emozionati, quindi ti rispetto.
Probabilmente nella mia squadra avrei fatto fatica a farti cantare un po' con lo stile più aggressivo, un po' meno classico, però... Questo non toglie che noi quattro abbiamo fatto una figuraccia stasera.
È stata una vincitrice di Sanremo, ragazzi.
Che figuraccia si è fatto, mamma mia.
Che figuraccia si è fatto, dice Piero Pelù, e rivedremo di nuovo i Jalis in TV a Ora o Mai Più, il programma di Amadeus, che non so se ve lo ricordate, era quella specie di rehab per vittime da stress post-traumatico da Sanremo, e poi la sola Alessandra Drusian a tale e quale show. Il vero posto dei Jalis, lo dico senza ironia alcuna, è sul palco dell'Ariston. Dal 98 in poi ogni anno i Jalis mandano una canzone alla Festa di Sanremo, ogni anno viene rimbalzata fino alla celebrazione dei 25 anni di Fiumi di Parole, anche stavolta senza la presenza dei Jalis in gara all'Ariston. Un minimo, ma proprio un minimo di rivincita la ottengono quando nella serata delle cover, a cantare un pezzettino di Fiumi di Parole sul palco di un Ariston vuoto nel 2020, sono Francesca Michelin e Fedez.
Fiumi di parole, fiumi di parole.
Ah, che bello quel medley, però sono di parte, evidentemente. Nel 2021 però un altro barlume di rivincita arriva dall'uomo di cui più ci vediamo in assoluto in questo sgangherato paese. Proprio lui, Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, che scriverà ai Jalis una lettera. Gentili coniugi Jalis, il presidente della Repubblica ha ricevuto la vostra email e mi incarica di ringraziarvi per le vostre cordiali espressioni di stima indirizzategli e per il desiderio di sottoporgli il CD di canzoni inedite. Nel 2022 i Jalis insieme alla band Atmosfera Blu omaggiano il festival nel singolo La magia di Sanremo. Ci credono fortissimo e io spero fortemente che nei prossimi anni i Jalis fuori di battuta possano tornare in gara sul palco dell'Ariston con una bella canzone, perché creerebbero veramente un grande moto di gioia da parte di fan accaniti del festival, dello Eurovision, anche i più giovani che più di 25 anni dopo continuano a ritenere Fiumi di Parole un tormentone festivaliero ed eurovisivo, al netto di tutta questa enorme spy story che c'è alle spalle di questa canzone. Per questa storia è tutto. Io vi ringrazio di aver aspettato l'uscita di questo Mi Minore Classico, vi ringrazio di aver ascoltato questa puntata e ringrazio anche Fabio e Alessandra Igialis che mi hanno dato una mano nel comporla senza voler minimamente modificare quello che avevo scritto. Grazie. E vi ricordo @mi_ su Twitter e Instagram, t.me/miminorepod, il bellissimo canale Telegram, ma anche TikTok e tutte le altre piattaforme dove seguire questo podcast. Io ero Marco MM Mennillo e ci risentiamo nella prossima storia nascosta dentro una canzone. Mi Minore è un podcast scritto e condotto da Marco MM Mennillo e prodotto da Angry Foolish Studio.